tutto ciò di cui abbiamo parlato finora è una fotografia del presente, ma cosa dobbiamo aspettarci nell'immediato futuro? Per quanto riguarda il mondo del lavoro, la rivoluzione digitale sta introducendo un'ennesima innovazione, è quella del telelavoro.
L'idea che sta alla base del telelavoro è in fondo assai semplice. Invece di spostare il lavoratore verso un luogo di lavoro centrale dove egli presta la sua opera, è conveniente spostare direttamente il lavoro, o meglio il suo prodotto, e lasciare il lavoratore a casa sua, o dove meglio crede. Si tratta di una innovazione che non investirà il tradizionale lavoro in fabbrica, almeno non principalmente, ma proprio quelle nuove forme di lavoro intellettuale di cui abbiamo parlato prima. La maggior parte di queste attività consistono nella manipolazione e nel trasferimento di informazioni. Pensate a quello che succede in un ufficio. Un impiegato produce dei rapporti e delle relazioni, probabilmente al computer, che poi passano a un dirigente sotto forma di carta. Questi legge e rielabora le informazioni ricevute e le trasferisce di nuovo ad altri impiegati che hanno il compito di mettere in pratica le istruzioni del dirigente. Oggi i computer e le reti telematiche permettono di effettuare le medesime operazioni da qualsiasi luogo. Il telelaboratore, dunque, può svolgere le sue varie occupazioni non più in un ufficio, ma ad esempio da casa, in treno o direttamente presso i clienti.
Come avviene per ogni innovazione, il telelavoro ha generato un dibattito che vede confrontarsi posizioni diverse. Da una parte vi sono sicuramente i fautori. Sostengono che il telelavoro offre molti vantaggi all'azienda, al lavoratore e alla società nel suo complesso. Per esempio l'azienda può avere notevoli risparmi dalla riduzione dello spazio degli uffici, può disporre con maggiore efficienza di addetti e di risorse. D'altra parte i telelavoratori hanno la possibilità di lavorare a casa e di gestire in maniera autonoma il tempo lavorativo e il tempo libero. Infine la diminuzione degli spostamenti fisici dei lavoratori nelle città può contribuire sostanzialmente alla soluzione dei grandi problemi che affliggono le metropoli, come per esempio il traffico, l'inquinamento, migliorando così la qualità della vita collettiva. Ma c'è anche chi fa notare che il telelavoro potrebbe avere degli effetti positivi solo per alcune fasce privilegiate, mentre finirebbe magari per peggiorare le condizioni di vita del lavoratore dipendente.
È molto diverso un imprenditore che, come si racconta, dalla piscina della sua villa lavora, manda le sue indicazioni, riceve tutte le comunicazioni che sono necessarie e via dicendo. Così come è diversa la condizione del libero professionista che, utilizzando tutta la gamma sempre più vasta di tecnologie della comunicazione, riesce a organizzare la sua attività lontano dallo studio professionale tradizionale. Per il lavoratore invece è diverso, perché per il lavoratore singolo, quello che viene staccato dalla fabbrica tradizionale e collocato nella sua abitazione, ci sono moltissimi problemi che vanno dal fatto che perde il legame sociale con gli altri soggetti. Si dice, ma guadagnerà in tempo con la sua famiglia, con i vicini di casa, con la gente del quartiere. Forse, se questo tipo di lavoro non sarà così costrittivo da obbligarlo in realtà tutta la giornata o gran parte della giornata a questo tipo di comunicazione. E quindi il futuro del lavoro in questo settore è legato anche a come queste varie figure professionali riusciranno a sopravvivere come garanzie, come diritti. E la grande fabbrica era anche il luogo della resistenza, dell'organizzazione politica, del collegamento tra i lavoratori che proprio dall'essere collegati, per esempio, strappavano condizioni migliori di contratto. Il sindacato può sopravvivere a questa segmentazione? Ecco, queste sono tutte domande, sono tutti problemi che il telelavoro pone, perché cambia radicalmente la figura del lavoratore.
Un altro aspetto del futuro prossimo del mondo dell'economia digitale è rappresentato dal commercio online. La recente diffusione della rete internet, che mette in comunicazione milioni di persone, ha attirato naturalmente l'attenzione di moltissimi operatori economici. E allora, tanto per cominciare, ci sono le aziende che producono software e hardware per internet e quelle che forniscono accesso alla rete. Naturalmente hanno avuto dei ricavi immediati dalla diffusione della rete presso l'utenza domestica e professionale. Ma le maggiori aspettative economiche legate alla rete però sono legate soprattutto alla attesa esplosione del commercio online, ovvero della vendita di beni e di servizi anche attraverso la rete. Sotto molti punti di vista, Internet è la migliore materializzazione dell'idea di mercato globale. Nel suo mondo virtuale le distanze si annullano. Un eventuale navigatore compratore, in pochi secondi, con un semplice clic di un mouse, può raggiungere un esercizio commerciale che si trova dall'altra parte dell'oceano, in Australia per esempio, e con pochi altri clic può ordinare un prodotto e farselo recapitare direttamente a casa. Attratte allora dalla prospettiva di una marea di compratori virtuali, moltissime aziende si sono tuffate, per così dire, nel cyberspazio. Hanno aperto negozi, hanno aperto anche dei veri e propri centri commerciali virtuali, come vedete qui alle mie spalle, i cosiddetti cyber mall, dove si vende veramente di tutto, dalla pizza ai libri, passando per prodotti informatici e pezzi d'articolariato. Le pagine multimediali del World Wide Web si sono dunque popolate di cataloghi interattivi, come vedete dietro le mie spalle, che illustrano al potenziale acquirente le caratteristiche del prodotto. Per procedere all'acquisto, generalmente la procedura è abbastanza semplice, automatica. Mettiamo per esempio che vogliamo comprare quella bella felpetta con cappuccio. Con un clic su un apposito pulsante si può arrivare a un modello di ordine, un modulo, nel quale vengono richiesti i dati personali, l'indirizzo e soprattutto il numero di carta di credito. Infatti, naturalmente, è la carta di credito il mezzo di pagamento più utilizzato attualmente nel commercio elettronico. Si dà l'assenso finale con un ennesimo definitivo clic e poi non rimane altro che attendere a casa che il nuovo acquisto venga recapitato a domicilio. Malgrado le attese, però, la diffusione del commercio telematico per il momento è alquanto limitata, è concentrata soprattutto negli Stati Uniti. Cos'è che ne ostacola la diffusione da noi? Ci sono alcuni fattori. Prima di tutto ci sono resistenze culturali, resistenze di costume, anche di abitudine e di fiducia. Noi europei soprattutto, siamo legati all'idea di passeggiare fra le vetrine, come dire, sommersi dalle buste con gli acquisti effettuati, e d'altra parte non ci fidiamo neanche troppo delle poste, quindi che possano davvero recapitare in tempi brevissimi quello che noi abbiamo comprato in rete. Però esiste anche un limite tecnico, che riguarda le modalità di pagamento online. Attualmente il sistema che viene più usato è quello della carta di credito, come abbiamo già visto. Tuttavia, la trasmissione via internet del numero di una carta di credito è ormai abbastanza sicura, però fra la gente rimane una sorta di diffidenza a rilasciare informazioni tanto preziose tra i meandri della rete che sono infestati da predoni telematici. Inoltre, per una spesa di poche migliaia di lire, l'uso della carta di credito è anche economico. Infatti ogni transazione con la carta di credito ha un suo costo, e anche se questo costo è basso, su delle cifre molto piccole si fa sentire. Per esempio, se volessimo acquistare per 50 o per 100 lire il diritto di consultare una singola pagina di un giornale, l'uso della carta di credito finirebbe per costare di più del bene che noi vogliamo acquistare.
Una soluzione può essere rappresentata dalla moneta elettronica. Diverse tecnologie sono state proposte in questo campo, ma per ora funzionano solo a livello sperimentale. In generale, il sistema si basa sulla creazione di una vera e propria moneta elettronica, battezzata e-cash, utilizzabile nei pagamenti telematici. Per ottenere questa moneta è necessario aprire un conto versando denaro reale presso una banca. Chi apre il conto riceve un borsellino virtuale contenente l'equivalente in contante elettronico, i cyberbucks. In realtà il borsellino è un programma e ogni cyberbuck, ogni monetina digitale, corrisponde a un codice software cifrato con una chiave particolarmente complessa. La cifratura dei dati garantisce l'autenticità della moneta e ha una funzione per certi versi simile a quella della filigrana delle banconote. Senza possederne la chiave è impossibile contraffarla. Quando facciamo acquisti in rete, apriamo il borsellino elettronico e inviamo i nostri cyberbucks al negozio online. Il nostro programma comunica con quello del venditore e controlla il trasferimento dei relativi codici, interrogando anche la banca di emissione per controllare che la valuta elettronica sia autentica. Naturalmente, oltre a spendere, possiamo anche incassare, ricevendo monetine e cash da altri navigatori della rete. Chi è in possesso di monete virtuali, ad esempio il venditore online, quando vuole può rivolgersi alla banca e convertirle in valuta reale. Secondo gli ottimisti, entro pochi anni la moneta digitale sostituirà completamente il denaro contante anche nei pagamenti reali. Al posto delle banconote o delle monetine, avremo una carta intelligente su cui sono memorizzate le cifre disponibili. Basterà inserire la carta in un terminale e pagare il caffè. Naturalmente, addio mance.
Materiali o immateriali che siano, i beni non sono l'unica cosa che può essere scambiata attraverso internet. La rete telematica può essere usata anche come canale per scambi finanziari, per esempio la compravendita di azioni oppure di valute. Anzi, se ci riflettiamo, in questi casi ad essere scambiati non sono oggetti fisici, ma informazioni. Ed è naturale che l'uso della telematica risulti ancora più conveniente e ancora più immediato in questo caso. In effetti già da alcuni anni le maggiori borse del mondo hanno adottato dei listini telematici, ovvero dei listini dove gli acquisti e le vendite avvengono mediante terminali computerizzati. In questo caso si tratta di reti telematiche private, reti telematiche specializzate, a cui hanno accesso gli operatori di borsa, i cosiddetti broker. Ma anche nel settore della finanza telematica, la diffusione di internet può rappresentare una fonte di notevole cambiamento. Infatti si stanno diffondendo alcuni siti specializzati, gestiti da società di intermediazione, che permettono a chiunque di comprare e di vendere azioni in qualsiasi borsa del mondo. La possibilità di acquistare e di vendere direttamente azioni attraverso la rete può avere anche delle conseguenze rivoluzionarie sui mercati finanziari.
La prima grande rivoluzione telematica si è consumata nei mercati finanziari, sui mercati finanziari verso la fine degli anni 80, quando le grandi istituzioni finanziarie, le organizzazioni di intermediazione, le società di intermediazione, le banche si sono collegate alle borse valori tramite sistemi di telecomunicazione, quindi per via telematica. Si è così formato il mercato telematico, il mercato finanziario telematico che, come è noto, ha sostituito il vecchio mercato delle grida. Questa grande rivoluzione è chiamata in gergo il Big Bang telematico sui mercati finanziari, ma si è trattato di una rivoluzione che in realtà aveva interessato soltanto il mondo professionale, cioè quel segmento di attività, quel segmento delle transazioni che andava fra i mercati, fra le borse valori e le grandi istituzioni finanziarie, le organizzazioni. L'utente finale, cioè colui che acquistava e che acquista e che vende le azioni, era non interessato direttamente dalla rivoluzione telematica. Ciò che sta accadendo oggi è invece una seconda rivoluzione telematica che interessa proprio questo segmento, cioè il rapporto tra il singolo utente, il singolo risparmiatore, quindi il privato, e il mondo finanziario. Tramite internet, ma ancora prima tramite altri sistemi telematici, il singolo risparmiatore può oggi operare, potremmo dire, direttamente sui mercati finanziari, comprare e vendere azioni, quindi trasformarsi in un piccolo trader di borsa, quasi utilizzando le stesse applicazioni o le stesse soluzioni tecnologiche dei professionisti. Quindi il mercato telematico si estende, diventa un mercato globale e cresce anche la massa dei piccoli risparmiatori che possono operare direttamente sulle borse. Questo ha evidentemente delle conseguenze molto importanti. Vediamo le due conseguenze principali. Innanzitutto il mercato finanziario si deterritorializza ancora di più. Che cosa significa? Significa che è possibile oggi da Milano, dal computer di casa, comprare e vendere direttamente le azioni sulla borsa di New York o sulla borsa di Tokyo. E quindi il risparmiatore si trova di fronte a un mercato veramente globalizzato. E questa è la prima caratteristica principale che sicuramente innova l'assetto dei mercati finanziari. Quindi massima globalizzazione a portata di mano o a portata di mouse, potremmo dire anche del singolo risparmiatore. L'altra caratteristica molto importante alla quale gli operatori finanziari, quelli più attenti almeno, guardano con grande interesse è che per la prima volta servizi e tecnologie dell'investimento si trovano associate a servizi e tecnologie per l'intrattenimento, e cioè sullo stesso computer, tramite la stessa rete, in questo caso internet, l'utente, quindi il risparmiatore, può utilizzare soluzioni per l'investimento, quindi per la gestione del proprio patrimonio, ma anche soluzioni per l'intrattenimento, per il gioco. Quindi è prevedibile che il mondo finanziario,
sulla via telematica incroci anche il mondo dell'intrattenimento, il mondo del gioco, perché no anche il mondo del gioco d'azzardo. Quindi il mercato finanziario, il mondo della finanza converge, potremmo dire, verso il mondo dei media, dal quale era stato lontano per tanti anni, proprio perché mai le tecnologie, i servizi per l'investimento erano stati così contigui ai mercati dell'intrattenimento.